Il libro di Esdra, anche se porta il suo nome, Esdra stessa non entra nel libro fino al capitolo 7. Questi primi sei capitoli di Esdra raccontano il primo gruppo di esili che tornano in Israele, guidato da Zorobabel e Giosuè. C'erano tre gruppi. Questo primo gruppo che abbiamo in Esdra capitolo 1 fino al capitolo 6. In capitolo 7 Esdra porta un altro gruppo, ancora di esili, e poi ancora più avanti Neemia porta un gruppo con sé per completare la costruzione della città. Quindi abbiamo il popolo di Israele che è stato in schiavitù per 70 anni, abbiamo visto nel primo studio, per sdebitarsi di questi 490 anni in cui loro non hanno onorato il Signore con l'anno sabbatico. E quindi Dio ha avuto i suoi anni sabbatici tutti insieme. Per 70 anni la terra è rimasta desolata, disabitata. E con Zorobabel e Giosuè, questo primo gruppo di esili, circa 50.000 persone, fanno con il decreto di Ciro, fanno ritorno a Gerusalemme. E in capitolo 3 vediamo che loro cominciano la costruzione del Tempio. Come giunse il settimo mese, i figli di Israele erano nella loro città, il popolo si radunò come un solo uomo a Gerusalemme. Come ho detto all'inizio dello studio, il libro di Esdra è un libro di restaurazione, di risveglio, se vogliamo dirlo, un popolo che era lontano da Dio, che torna a Dio. E quindi questo popolo che torna a Dio deve ristabilire un'adorazione in spirito e verità. E voglio farvi notare qui in versetto 1, lo Spirito Santo ha fatto scrivere a Esdra questo fatto che quelli che erano tornati erano come un solo uomo. Ricordate nel libro di Atti capitolo 2 quando è sceso lo Spirito Santo sulla Chiesa? In Atti capitolo 2 versetto 1 dice che quando erano radunati di un accordo, no? Tutti uniti, poi è sceso il battesimo dello Spirito Santo. E quindi ci vuole unità per lo Spirito Santo di operare in mezzo al suo popolo. Quando Gesù camminava sulla terra, lui aveva a volte migliaia di seguaci. Voi sapete, a volte pensiamo che erano 12, o magari qualcuno sa che erano anche 70. Non erano solo 12 discepoli, c'erano anche 70 discepoli che vivevano col Signore, che camminavano col Signore. Ma a volte, la Bibbia ci racconta, c'erano migliaia di persone che lo seguivano. E perciò lui doveva sfamare il moltitudine. Ma vediamo in Atti capitolo 2 che il Signore doveva ridurre questo numero di migliaia, di 70, a 120. Solo 120 persone erano presenti quando è sceso lo Spirito Santo sulla Chiesa. Perché c'era unità di cuore, unità di visione. C'era un pari sentimento. Noi siamo una famiglia in Cristo e abbiamo tutti più o meno la stessa idea, la stessa visione che lo Spirito Santo ha dato a noi. E qui troviamo il popolo di Israele radunati a Gerusalemme come un solo uomo. Noi siamo stati schiavi, noi abbiamo raccolto il frutto dei nostri peccati, ma ora vogliamo fare una cosa nuova per Dio. E siamo uniti. E questo è essenziale, secondo me, per vedere l'opera dello Spirito Santo anche qui in Italia. Purtroppo la Chiesa in Italia è molto frantumata, no? Una delle prime impressioni che ho avuto quando sono arrivato in Italia, perché i primi anni che ero qui in Italia ero in Sud Italia, quindi da Roma in giù, e una cosa che mi ha impressionato tanto era questo fatto che in Sud Italia, sapete che è un terreno di montagne, di colline, tutte queste città costruiti non sopra queste colline, fortificati. Che riscontra anche nella Bibbia, no? Gesù parlava della città su una collina che non puoi nascondere. Allora, per un re degli Stati Uniti è strano questo fatto, perché in America non c'è nessuna città, neanche uno che io ho mai visto, costruito sopra una montagna. Neanche uno, in tutti gli Stati Uniti. Perché non è conveniente, no? Le nostre città sono costruite sul mare, sul fiume, no? Dove il trasporto era più facile. Ma in Italia, voi sapete meglio di me la storia della vostra nazione, no? C'erano questi borghi, questi piccoli regni, e avevano queste città fortificate per proteggersi. E io ho visto che purtroppo anche nella Chiesa in Italia c'è un po' questa mentalità, no? Di fortezza. No, noi siamo qui a Montebellone, quelli non dietro le nostre mura. Ma credo che se verrà un risveglio qui in Italia, il Signore dovrà rimuovere questi muri. E non vuol dire che ogni comunità non ha la sua identità, però di vederci non tanto come membri della Calvary Chapel, no? Che magari noi abbiamo la nostra identità in questa chiesa, ma vederci come membri del corpo di Cristo qui in Italia. E di sapere che noi non siamo in battaglia contro l'altra chiesa, no, siamo in battaglia con loro, contro il nemico, perché l'obiettivo dovrebbe essere che vogliamo raggiungere le taglie col Vangelo di Cristo. Vogliamo che altri conoscano questa meravigliosa grazia che noi abbiamo conosciuto, giusto? Non è che vogliamo una cosa cattiva per la gente. Noi abbiamo scoperto in Gesù veramente il motivo della vita. Abbiamo scoperto, come ha parlato Dave, no? Che la nostra gioia sia completa. E abbiamo scoperto questa gioia, questa pace. E vogliamo che altri sanno questo. Che sperimentino in prima persona quello che Cristo ha di darli. E credo che anche in Italia ci vuole... Sì, non che ci uniamo tutti in un'unica chiesa ecumenica, perché questa è un'altra cosa, ma almeno spiritualmente che ci sia questa mentalità in noi. Noi della Calvary Chapel non siamo meglio di nessun altro, non siamo neanche peggio di nessun altro. Siamo un riflesso del corpo di Cristo, magari noi siamo il piede e a noi ci sta anche bene essere il piede. Ma il piede serve, giusto? E ogni chiesa ha i suoi doni dato dal Signore e ha anche i suoi difetti. Non c'è chiesa perfetta perché ci siamo noi. L'unico modo di avere una chiesa perfetta sarebbe una chiesa che esiste solo il Signore da solo. Appena che entriamo noi non è più perfetta. Ma qui vediamo gli israeliti erano radunati insieme come un solo uomo. Allora Gesuè, figlio di Giozadac, assieme ai suoi fratelli sacerdoti, Zorobabel, figlio di Shetil, con i suoi fratelli si levarono e costruirono l'altare del Dio di Israele per offrirvi olocausti, come sta scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio. Ristabilirono l'altare sulle sue basi, benché avessero paura a motivo dei popoli delle terre vicine. E su di esso offrirono olocausti all'Eterno, olocausti del mattino e della sera. Celebrarono pure la festa delle capanne, come sta scritto, offrirsi giorno per giorno olocausti in base al numero richieste per ogni giorno. Quindi abbiamo un'altra cosa molto fondamentale, forse l'unica cosa fondamentale per vedere un risveglio, o anche un inizio spirituale nella nostra vita, e di tornare all'altare. Penso che la maggior parte di voi sapete l'altare cosa rappresenta biblicamente, l'altare del Vecchio Testamento cosa rappresenta nel Nuovo Testamento. La croce. Sì, la offriamo sull'altare le preghiere, però l'altare cosa veniva fatto sull'altare? Venivano scannati animali, venivano sacrificati, E quindi l'altare nel Vecchio Testamento è una figura della croce di Gesù Cristo, dove Lui ha dato la sua vita per noi. E per vedere un risveglio in noi come comunità, in noi come individuo, in Italia, come nazione, bisogna tornare alla croce di Gesù. Perché è lì dove sgorga ogni fonte di vita, la linfa di Dio. Quando noi torniamo alla croce, e per ogni noi come credenti, quando manchiamo, quando veniamo meno, abbiamo la promessa dalla parte di Dio, se pecchiamo, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni peccato. E quindi ognuno di noi come credente, anche quando veniamo meno, quando sbagliamo, possiamo tornare all'altare, possiamo tornare alla croce e lì troveremo misericordia e grazia. E perciò l'autore di Ebrei in capitolo 10 dice: veniamo con franchezza davanti al trono della grazia. Non siete contenti? In questi giorni stavo riflettendo un po' come sul fatto di essere padre, no? Ho tre figli, tutti di età diverse, e io confesso il mio peccato, uno dei miei peccati davanti a voi, che magari non ho sempre dimostrato il carattere di Dio ai miei figli, no? Perché magari quando sbagliano, magari li rinfaccia, tu hai fatto così, eh? E l'altro giorno il Signore mi ha parlato e dice: ma Craig, io faccio così con te, ma tu quanto ne hai combinato? Perché uno dei nostri figli sta combinando un po' in questo periodo, senza entrare nei dettagli, come tutti ne abbiamo combinato in quell'età. E riflettevo, e ho detto: Signore, è vero, cioè tu non mi hai mai rinfacciato niente. Io in qualunque momento posso tornare all'altare, alla croce, e se ti chiedo perdono, tu sei fedele. Tu sei fedele di lavarmi, purificarmi e dire: ok, alzati, Craig. Hai visto che non mi hai ascoltato e ti sei andato a finire nel fosso. Adesso cerchi di camminare sempre nella mia luce, con la guida dello Spirito Santo, e vedrai che non cadrai nel buco. Come abbiamo sentito domenica scorsa, no? Di rimanere attaccato alla vita di Cristo. Questo è l'unico modo. Questo altare è molto importante perché, secondo la tradizione, e io secondo me è anche così, questo altare che hanno ricostruito qui nella storia di Esdra è lo stesso luogo in cui molti anni prima Abramo aveva portato Isacco. Ricordate da Genesi questa storia? Quando Abramo disse a Isacco: andiamo a offrire il sacrificio all'Eterno. E mentre salgono questa collina, il monte del Tempio, Isacco fa una domanda a suo padre: ma papà, dove è l'agnello? Se stiamo andando a portare il sacrificio, il legno abbiamo portato, ma l'animale che deve essere sacrificato dov'è? E Abramo disse a Isacco: il Signore provvederà per sé un agnello, il suo sacrificio. Questo luogo biblicamente è molto importante, perché su quella pietra, su quel monte, Abramo ha legato suo figlio Isacco, e voi sapete, non perché Dio voleva sacrifici umani, ma perché Dio voleva che Abramo si arrendeva totalmente la sua vita a Dio. Che in un certo senso Abramo deponeva tutto quello che lui era sull'altare di Dio. E anche il Signore chiede questo da ognuno di noi. Paolo in Romani capitolo 12 dice: fratelli, offriamo al Signore come sacrifici viventi, che è il nostro ragionevole servizio. Quindi di nuovo dopo migliaia di anni troviamo gli israeliti, hanno disubbidito Dio, hanno raccolto le conseguenze del loro peccato, sono stati esiliati, ma di nuovo tornano a questo altare, alla croce di Gesù. In seguito, versetto 5, offersi olocausti perpetui e olocausti dei nove luni e tutte le feste stabilite dell'Eterno che sono sante, a quelle di chiunque fosse un'offerta volontaria all'Eterno, dal primo giorno del settimo mese cominciarono a offrire olocausti all'Eterno, ma le fondamenta del Tempio dell'Eterno non erano ancora state gettate. Allora, al contrario di quello che molti credono, l'altare non era dentro il Tempio. No, l'edificio del Tempio, c'era l'entrata, la scalata, l'entrata, c'era il luogo santo, c'era la tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo, e nel luogo santissimo c'era il propiziatorio, no, e questi altri articoli che erano usati nel servizio sacerdotale. L'altare in realtà era fuori, era esterno del Tempio stesso. Come anche Gesù è stato sacrificato dove? Fuori della città di Gerusalemme. E quindi gli israeliti sono stati rilasciati da Ciro a tornare nella loro terra. Dopo un po' di tempo hanno di nuovo posto le pietre per l'altare, che era più o meno un ammassamento di pietre più o meno alto come questo podio, più largo, era un abbasamento solo di pietre dove gli animali venivano messi sopra e sacrificati e offerti al Signore. Ma il Tempio ancora non avevano cominciato a riedificare. Diedero quindi denaro ai tagliapietre e falegname e viveri, bevande e olio a quella di Sidone e di Tiro, perché portassero legname di cedro dal Libano al mare di Giaffo, secondo la concessione ottenuta da parte di Ciro, re di Persia. Nel secondo mese del secondo anno del loro arrivo dalla casa di Dio a Gerusalemme. Quindi vedete, dall'inizio del libro di Esdra, c'è questo primo gruppo rientra a Gerusalemme, sono già passati 2 anni, anche se per noi sono passati solo 2 settimane. Nel secondo mese del secondo anno del loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme, Zorobabel, figlio di Shealtiel, Geshua, figlio di Jozadak, e gli altri loro fratelli sacerdoti e leviti, tutti quelli che erano tornati dalla cattività a Gerusalemme, diedero inizio ai lavori, incaricarono i leviti da 20 anni in su di dirigere i lavori della casa dell'Eterno. Allora Geshua con i suoi figli, i suoi fratelli Cadmiel, i suoi figli, i figli di Giuda, si levarono come un solo uomo per dirigere quelli che lavoravano alla casa di Dio. Lo stesso fecero i figli di Henadad con i loro figli e i loro fratelli leviti. Quando i costruttori gettarono le fondamenta del Tempio dell'Eterno, erano presenti i sacerdoti vestiti le loro vesti con trombe e leviti, figli di Asaf, con cembali per lodare l'Eterno secondo l'istruzione di Davide, re di Israele. Essi cantavano, celebrando e lodando l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità verso Israele dura in eterno. Tutto il popolo mandava alte gridi di gioia, lodando l'Eterno, perché erano state gettate le fondamenta della casa dell'Eterno. E quindi Esdra ci dà un'opportunità di vedere un'opera di Dio proprio dall'inizio, no? Il fondamento di un'opera di Dio. E questo è un principio che vale per la Chiesa di Montebellino, ma vale anche per la nostra vita individuale, come cammino col Signore. Ma i sacerdoti, leviti, i capi delle case paterne e anziani, che avevano visto il primo tempio, piangevano ad alta voce, mentre si gettavano la fondamenta di questo tempio. Sotto i loro occhi, molti altri invece alzavano forti gridi di allegrezza, così che la gente non poteva distinguere il rumore delle grida di allegrezza da quello del pianto del popolo, perché il popolo lanciava alte grida e il rumore si udiva da lontano. Allora, questi uomini erano molto vecchi. Ricordate quanti anni sono stati in esilio gli israeliti? 70 anni. E qui la parola di Dio dichiara che alcuni di quelli che hanno visto gettare questo fondamento del Tempio, ricordate, il primo Tempio era quello di Salomone, giusto? Il Tempio più glorioso nella storia di Israele. E la Sacra Scrittura dice che alcuni che hanno visto il gettare di questo secondo Tempio, che sarebbe quello che viene chiamato il Tempio di Erode, no, il tempio in cui Gesù entrava, anche se questo tempio che viene costruito sotto Esdra e Neemia è molto più modesto di quello, perché Erode poi allargherà il cortile esterno, lui farà anche molti miglioramenti al tempio stesso. Ma questo, per capire, è lo stesso tempio che esisteva nei tempi del nostro Signore. E quindi c'erano questi uomini anziani, almeno avevano 80 anni, perché se avevano 10 anni quando Nebuchadnezzar ha distrutto il primo tempio, no, per ricordare, quindi erano molto vecchi. Infatti è bella la parola in ebraico, dice uomini antichi. Piangevano e c'era questa folla, c'era emozione diversa. Quelli più giovani erano contenti: gloria a Dio, stiamo gettando il tempio, noi non abbiamo mai visto un tempio. Infatti chi è nato nell'esilio non ha mai visto neanche un sacrificio, non ha mai visto un culto di lode in tutta la sua vita, ha solo sentito parlare. Ma alcuni dei più vecchi si ricordavano la gloria del tempio di Salomone. Si ricordavano le feste, i leviti che suonavano, la gente che cantava lode al Signore, e piangevano. Girate adesso nel libro di Ageo. Ageo era un contemporaneo di Esdra e di Neemia. E nel libro di Ageo, anche se Ageo è un libro molto più avanti nel Vecchio Testamento, se dovessimo scrivere una Bibbia cronologica, Esdra, Neemia, Ageo e Zaccaria sarebbero tutti insieme, perché Zaccaria e Ageo erano i profeti nei tempi di Giosuè, di Zorobabel, di Esdra e Neemia. Allora, questa storia qui in Ageo accade più o meno nel quarto capitolo di Esdra, quindi il prossimo capitolo, 4 e 5. Però c'è una cosa interessante che è collegato con questa lezione degli anziani che volevo un po' vedere. In Ageo capitolo 2, versetto 1. Nel settimo mese, il ventunesimo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo. Parlò ora a Zorobabel, figlio di Sheetel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, al resto del popolo, dicendo: chi è rimasto tra voi che ha visto questo tempio nella sua prima gloria? E come la vedete ora a confronto di quella che non è questo un nulla ai vostri occhi? Quindi, per capire, gli israeliti erano usciti di Babilonia, avevano posto il fondamento dell'altare, hanno cominciato a fare i sacrifici, poi c'erano questi due anni di sosta, e quindi il tempio è rimasto, no, avevano gettato le fondamenta, avevano cominciato, ma poi si sono fermati. E quindi Dio manda Geo per dare una svegliatina ai israeliti. Dice, ma come, voi vivete in case con pannelli di legno e la mia casa di lode ancora non è completata? Quindi qui Ageo sta parlando con questi stessi anziani che abbiamo appena visto in Esra capitolo 3, che piangevano. Non è lo stesso momento, però vediamo che c'era questi anziani che loro ricordavano la vecchia gloria, ricordavano la vecchia chiesa, se vogliamo dire, e lamentavano. Ah, io mi ricordo, la nuova generazione non aveva mai visto il vecchio tempio, quindi non potevano fare confronto. Per loro questo nuovo tempio era bellissimo, ma con i vecchi. E un po' Ageo li riprende e dice, nei vostri occhi questo nuovo tempio è come niente, è come una cosa scarsa. Però noi dobbiamo stare attenti di giudicare l'opera di Dio umanamente. Dobbiamo stare molto attenti. Infatti il profeta Zaccaria, che era contemporaneo di Ageo, eccetera, Esra, Nehemia, lui dice, non disprezzate il giorno delle piccole inizi, delle piccole cose. Ricordate quel passo? Poi lui dice, né per potenza né per forza, ma per il mio Spirito Santo questo sarà fatto. Perché di nuovo Dio non ha bisogno di grande moltitudine. Anzi, come in Atti, come nella storia di Gedeone, tante volte Dio deve ridurre il popolo di Dio per fare una grande opera. Dai moltitudine lui deve prendere 120 per riempire di Spirito Santo. Nella storia di Gedeone lui aveva 32.000 persone. Diciamo aveva una chiesa di 32.000 persone. Immaginate, tutta la popolazione di Montebelluna radunata insieme per lodare Dio. E Dio disse a Gedeone, chi ha paura, dille di tornare a casa. Sapete quanti tornarono? Qualcuno si ricorda?
39.000.
Esatto, 22.000. 20.000 avevi, 22.000 persone sono andati via. E 10 sono rimasti, erano 32.000 all'inizio, e quindi la chiesa è stata non dimezzato, 2/3 sono andati via. Erano 10.000, ancora un bel gruppo, giusto? E ricordate cosa disse il Signore? Ancora sono troppi, Gedeone, perché io voglio fare una cosa potente, ma se siete in così tanto, voi prenderete la gloria di quello che io farò. Ma io voglio fare una cosa che non può essere dubbio che sono stato io a farlo, di che nessun uomo potrà prendere la gloria per l'opera che io farò. Quindi lui disse, manda questi 10.000 a bere dell'acqua. Chi beve l'acqua come un cane, quindi si poggia sui quattro zampe, quelli mandali via. Ma chi sia cuccia, no, chi si abbassa e beve con la mano, quelli rimarranno con te. E come ha detto Giovanni, solo 300. Quindi la chiesa è stata ridotta da 32.000 a 300. 1%, no? Perché 1% di 32.000 sarebbe 320. Allora immaginiamo che Dio disse, allora più o meno siete 100 a Montebelluna, io ti riduco a solo te, Craig. Io sarei molto scoraggiato. Però tante volte, no, il Signore opera in modi che noi non comprendiamo. E quindi Ageo viene a questo gruppo che ancora guardano, no? Ah, io mi ricordo la vecchia chiesa, io mi ricordo quando ero sveglio. Alleluia! Però Ageo li riprenderà. Perché lui disse, voi guardate questo nuovo tempio, voi ricordate la gloria del tempio di Salomone. E cos'era la gloria del tempio di Salomone? Era una gloria spirituale? No, in realtà era una gloria architettonica. Era una gloria di ricchezza umana, no? Di oro, di pietre preziose, di legno, di avorio, si dice? Avorio. Delle opere artigianali proprio sbalorditive. Questa era la gloria del Vecchio Testamento, del Vecchio Tempio. E Ageo, il Signore, disse al popolo di Dio, a questi vecchi rimasti di Israele, cioè voi guardate queste cose con occhi umani, voi guardate queste cose con, voi guardate le mie opere con un occhio carnale, ma voi non percepite spiritualmente quello che io sto facendo. Chi è rimasto tra voi che ha visto questo tempio nella sua prima gloria e come la vedete ora a confronto di quella? Non è questo nulla ai vostri occhi? E ora sii forte, Zorobabel, dice l'Eterno. Sia forte, Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote. Sii forte, o popolo, tutti del paese, dice l'Eterno. E mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice l'Eterno di eserciti. Secondo la parola del patto che stabilì con voi quando usciste dall'Egitto, così il mio spirito dimorerà in mezzo a voi, non temete. Non solo Dio sta ricordando gli israeliti del patto, cioè lui bastava che dicevo non ricordate la parola che vi fu rivolta attraverso il profeta Geremia, ricordate, l'abbiamo visto nello primo studio, prima di essere portati in esilio il popolo di Israele, cosa ha detto Dio attraverso Geremia al popolo di Israele? Io so il piano che ho per voi, un piano di una speranza in futuro. E qui Dio ricorda, ricordate il patto che io ho fatto con voi quando siete usciti di Egitto. E io dico, meno male che il Signore ha fatto un patto eterno anche con noi. Che Dio, anche nella disobbedienza del suo popolo, 490 anni di disobbedienza, sì, Dio li ha castigato perché lui doveva insegnargli delle lezioni, ma Dio non li ha abbandonato. Anche in tutto questo Dio dice, mio spirito è sempre stato in mezzo a voi. La mia opera in voi non è mai smesso. Poiché così dice l'Eterno dei eserciti, ancora una volta, tra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e la terra asciutta. Farò pure tremare tutte le nazioni. Allora è importante di capire che la parola per nazione in ebraico è la stessa parola che viene spesse volte usata per gentile. Sono sinonime, no? Usano questa stessa parola per descrivere la nazione e riferisce sempre alle nazioni non ebraiche. Farò pure tremare tutte le nazioni e il desiderio di tutte le nazioni verrà e io riempirò questo tempio di gloria, dice l'Eterno di eserciti. Mio è l'argento e mio l'oro, dice l'Eterno di eserciti. La gloria di quest'ultimo tempio sarà più grande di quella del precedente, dice l'Eterno di eserciti, e in questo luogo io darò pace, dice l'Eterno di eserciti. di essergiti. Ma com'è la gloria di questo Tempio? Signore, noi vediamo solo delle rovine. Noi ricordiamo la gloria del Tempio di Salomone, che era pieno di oro, di argento, di pietre preziose. Ma il Signore dice: non vi preoccupate, l'oro e l'argento è sempre mio. Dio dice nei Salmi che le vacche su 10.000 colline sono le sue. Qualche volta dico: ma Signore, vendi qualche mucca e... No, scherzo. Grazie a Dio, Signore è fedele a provvedere. Ma Dio vuole comunicare al popolo di Israele, anche a noi, che no, tante volte quello che ci sbalordisce con gli occhi, per Lui non vale niente. Perché loro guardavano questo nuovo Tempio come una baracca, come una cosa senza gloria. Però il Signore dice: la gloria di questo Tempio sarà più grande di quella di Salomone. Anzi, io rivelerò la mia gloria in questo nuovo Tempio. Farò tremare le nazioni. E di nuovo, a volte il Signore, prima di fare una grande opera, deve scuotere. Lui deve scuotere la Chiesa, deve scuotere noi come individui, perché deve scuotere quello che non viene da Lui, in modo che siamo come un solo uomo, in modo che siamo un popolo veramente separati per Lui. Girate ora nel Vangelo di Luca, capitolo 2, e scopriremo cosa è questa gloria di questo Tempio che stanno costruendo gli israeliti. Nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 21, e quando furono trascorsi 8 giorni, dopo il quale egli doveva essere circonciso, gli fu posto il nome Gesù, il nome dato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione, di lei, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore, per offrire un sacrificio, come è detto nella legge del Signore, un paio di tortore o 2 giovani colombi. Quindi questa è la scena. Secondo la legge di Mosè, una donna che partoriva un bambino, se era più benestante, poteva offrire un agnello come sacrificio per i propri peccati. Perciò noi non accettiamo la dottrina dell'Immacolata Concezione, perché Maria era una peccatrice, come tutti voi donne e anche noi uomini. Anzi, noi uomini siamo più grandi peccatori. E nella legge di Dio dice che se una persona è povera non può permettersi di comprare un agnello, puoi comprare 2 colombe e offrirli come sacrifici per i propri peccati. Nel Vecchio Testamento, non dovete guardare, ma se volete guardare a casa, in Levitico 12, versetto 6, Dio dà la prescrizione per questa offerta. E in Levitico 12 dichiara addirittura che la donna e suo marito porteranno questo sacrificio, perché voi sapete, nei tempi di Mosè non c'era il tempio, un edificio stabile, c'era una tenda, il tabernacolo. E il tabernacolo era questa tenda dove c'era il luogo santo, dove c'era il luogo santissimo in fondo, e c'era un cortile intorno al tabernacolo che era tipo una specie di recinzione con una tenda, e fra il tabernacolo e l'entrata di questa recinzione c'era l'altare. Allora, sotto la legge di Mosè, la donna potevo lei essere presente lì all'altare per vedere questo sacrificio che veniva offerto. Lei portava il suo bambino e il sacerdote presentava questo bambino davanti all'Eterno, cioè il bambino veniva consacrato a Dio o presentato a Dio. Non è chiaro nel Tempio se era permesso, perché l'altare era nel cortile dei sacerdoti e solitamente non era permesso a una donna di entrare, non era neanche permesso dei uomini comuni israeliti di entrare nel cortile dei sacerdoti, era esclusivamente per i sacerdoti, e quindi non sappiamo se Maria e Giuseppe erano permessi proprio di entrare dove c'era l'altare. Dovremmo chiedere in cielo se era così o no. Ma nel Vecchio Testamento, cioè nel tabernacolo, la coppia entrava in questo cortile davanti alla porta del tabernacolo e erano proprio lì a quell'altare di cui abbiamo parlato prima. E quindi questa è la scena: Giuseppe e Maria portano Gesù per presentarlo al Signore. E mentre loro stanno portando questo sacrificio, versetto 25, or ecco vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Questo uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui, ed egli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore, il Messia. Egli dunque, mosso dallo Spirito, viene nel Tempio, e come i genitori vi portarono il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo. Allora ascoltate bene questa preghiera di ringraziamento di Simeone. Ora, Signore, lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare i gentili, quindi le nazioni, e la gloria del tuo popolo Israele. Quindi, in ogni probabilità, questo altare che Zorobabel e Giosuè stavano riedificando è lo stesso posto dove Abramo ha messo Isacco sull'altare, ed è lo stesso posto in cui Giuseppe e Maria hanno portato nostro Signore. E Simeone, in un certo senso, perché lui era profeta di Dio, sta ripronunciando. Avete visto la similitudine fra le parole di Ageo? Dice: la gloria, no, di questo nuovo tempio sarà più grande, sarà una luce per le nazioni. E anche Simeone dice: Signore, ora posso morire in pace perché ho visto questa gloria che è stata profetizzata migliaia di anni prima. E anche per noi, fratelli, questa mattina, no? Se abbiamo sbagliato, se ci siamo raffreddati, siamo allontanati, basta che noi torniamo all'altare. Basta che noi torniamo a Cristo e chiediamo misericordia. Lui è lì per noi. E anche con noi il Signore dice: il mio spirito è in mezzo a voi. Voi avete fatto, voi vi siete allontanati, ma io non mi sono allontanato da voi. Io compierò tutti i miei propositi nella tua vita. E io ringrazio Dio per questo.